Buongiorno a tutti dalla redazione di WhyNews.tv. Oggi è mercoledì 18 maggio 2022 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partiamo dalla Repubblica e riprendiamo un argomento caldissimo in questi ultimi giorni: l'emergenza alimentare legata agli effetti della guerra in Ucraina. Scambio armi-grano, l'accordo con l'India contro la fame globale. Delhi sostituirà in parte le forniture dell'Ucraina, scrive Eugenio Occorsio. Il pressing degli USA per sbloccare l'export, allarme UNICEF, già 600.000 bimbi in pericolo. La battaglia del grano ieri ha fatto segnare un punto a favore della distensione, ma la strada verso l'armistizio, anche in questo caso, resta lunga. L'India è secondo produttore al mondo con 93 milioni di tonnellate, prima è la Cina con 132 milioni, ha fatto marcia indietro rispetto alla decisione presa appena sabato scorso di bloccare le esportazioni. Limitatamente però al grano che aveva già passato alla data del 14 maggio le procedure doganali. Dopodiché si vedrà. Le quotazioni sono così rientrate da quel 5% di ulteriore aumento che era stato lunedì la conseguenza dell'emergenza di Delhi, ma l'esito del nuovo capitolo di questa crisi nella crisi, quella alimentare, resta da vedere. Se si è aperto per motivi esterni alla guerra, la siccità in India che compromette i raccolti, alla sua soluzione ha contribuito un fattore che più legato non si può al conflitto, la garanzia americana di 500 milioni di forniture militari all'India, a due condizioni: che Delhi non compri armi russe e che sblocchi almeno le forniture a Egitto, Libano, Algeria, Turchia, totalmente dipendenti dal grano che viene da est. Ma sono 53 i paesi, calcola la Banca Mondiale, che soffrono per il blocco del grano russo e ucraino tra Africa e Medio Oriente, 400 milioni di persone. Se può servire da ammemento, le primavere arabe cominciarono con gli assalti ai forni, le ondate migratorie sono facilmente prevedibili. Restiamo sulle pagine di Repubblica, si parla anche di emergenza lavoro, estetiste e ingegneri, ecco i lavoratori diventati introvabili. Le nostre aziende faticano a reclutare 4 profili su 10, con la ripresa è emerso il divario tra formazione e impiego, anche per quanto riguarda i servizi. Il turismo ha corto di cuochi e camerieri, ne servono 300.000. La ricerca affannosa da parte di albergatori e ristoratori, di camerieri, ma anche di cuochi e pizzaioli, è sul tavolo da diverse settimane. Una carenza che gli operatori stimano in circa 300.000 lavoratori. Strascico delle chiusure prolungate dovute alla pandemia, ma non c'è solo il turismo. Tra i settori in maggior difficoltà a causa del Covid-19 c'è anche l'autotrasporto. Di nuovo dalle pagine di Repubblica, un altro argomento ancora: grassi, miopi e tesi, i dolori dei bambini sempre chiusi in casa. L'allarme di pediatri e psicologi da oggi a convegno a Sorrento, già da prima del Covid, passano all'aperto solo un'ora al giorno. Nell'articolo di Elena Dusi si parla anche di alimentazione. L'Italia è quarta in Europa per il tasso di obesità. In Italia un ragazzo su quattro, il 25,2%, fra 3 e 17 anni è sovrappeso o obeso. Siamo quarti, appunto, in Europa. Dalle pagine di Repubblica a quelle dell'inserto del Corriere della Sera dedicate al pianeta 2030. Nei nuovi scenari, a cura di Enrico Marro, è l'ora della geopolitica alimentare per stabilizzare mercati e prezzi. Le istituzioni politiche, a cominciare dalla UE, saranno chiamate a cooperare per uscire dalla trappola della dipendenza da paesi a rischio sicurezza. Le riforme, le diversificazioni e i ripensamenti necessari. Occorre anche combattere lo spreco, pari per la FAO al 30% di ciò che deve arrivare sulle nostre tavole. Dopo la guerra, previsti 50 milioni di persone a rischio fame. La guerra è un crimine contro l'umanità più debole, anche quando viene propagandata come una limitata operazione militare speciale. Il conflitto in Ucraina causerà molte più vittime indirette dei soldati e dei civili morti sui campi di battaglia. Gli effetti collaterali che si vedranno sulla fame nel mondo saranno gravi. La carenza di grano, di cereali in genere, di oli vegetali e quella dei fertilizzanti, combinata con l'aumento dei prezzi, avrà conseguenze pesantissime nei paesi più poveri e dipendenti dalle importazioni, in particolare nel Nord Africa e in Medio Oriente. E così il terzo mondo, già piegato dalla pandemia e dai ricorrenti fenomeni di siccità causati dai cambiamenti climatici, si appresta ancora una volta a pagare il prezzo più alto di decisioni prese da una superpotenza lontana. Secondo il World Food Program, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'assistenza alimentare, agli attuali 276 milioni di persone che nel mondo, dopo la pandemia, soffrono la fame, prima del Covid erano 135 milioni, rischiano di aggiungersene 47 milioni. Una vera emergenza. E a proposito di agricoltura, dalla Sicilia all'Emilia, il granaio d'Italia si arrende a nuove colture. Siamo ancora sulle pagine di Pianeta 2030, nell'articolo di Lorenza Cerbini. Le trebbiatrici stanno per entrare in funzione, ma ci si aspetta un calo di produzione del grano duro. L'impennata dei prezzi inciderà sulle semine del prossimo autunno. Per coltivare un ettaro serviranno 1.200 euro, il doppio del 2021. Come sempre ritroviamo anche le classifiche del pianeta con le infografiche curate da Pianeta 2030, la produzione di patate nel mondo, le vacche dal latte in Europa, la dipendenza dalla Cina e del Sudafrica per i minerali rari. La produzione di patate nel mondo, come detto, vede al primo posto la Cina con 99 milioni di tonnellate, al secondo l'India, poi la Russia, l'Italia solo al 37esimo con 1,3 milioni di tonnellate di patate prodotte. Interessante anche un altro dato, quello sui paesi economicamente più dipendenti dall'agricoltura. Si parla di paesi del terzo mondo, quindi Sierra Leone, dove l'agricoltura vale il 54,3% del PIL, e poi la Guinea-Bissau e il Chad. Ci sono poi paesi in cui l'agricoltura non ha praticamente nessun peso sul PIL, addirittura lo 0% a Macao e Singapore, lo 0,1% ad Hong Kong e in Liechtenstein, e lo 0,2% per l'economia di Bermuda, Lussemburgo e Qatar. L'ultima infografica interessante è quella sulle vacche da latte in Europa, con i primi tre paesi, al primo posto la Polonia, al secondo l'Italia e al terzo i Paesi Bassi. Siamo ancora sulle pagine di Pianeta 2030. Succhi di frutta e biodegradabilità nella formula segreta dietro alla bellezza, scrive Peppe Acquaro. Roelmi recupera gli scarti agricoli e li trasforma in ingredienti estraendone le acque aromatiche che andrebbero sprecate e previene le microplastiche con elementi innovativi, perché anche nella cosmesi non si butta via niente. E poi il focus dedicato all'eco design, lampade dagli scarti di arance e caffè, Krill crea da ciò che c'è, scrive Ornella Sgroi. Limitiamo la materia vergine dando valore a qualcosa che altrimenti sarebbe un peso per l'ambiente. L'ultima dalle pagine di Pianeta 2030 riguarda invece un altro argomento, la formazione a scuola itinerante di pastorizia tra transumanza e marketing, scrive Marco Vassallo. Per entrare alla SNAP non serve esperienza, basta essere disposti a vivere in aree a rischio desertificazione sociale. I nuovi progetti uniscono la tradizione a un'innovazione necessaria con stage e laboratori di caseificazione. Spostiamoci quindi sulle pagine del Corriere della Sera. Esteri, l'emergenza dagli Stati Uniti, manca il latte artificiale, la crisi sociale nelle culle. Alla pandemia sono seguiti anche i problemi industriali, scrive Massimo Gaggi. Il baby formula e il latte artificiale per i neonati che non sono allattati dalla madre. Negli USA è molto diffuso perché le donne sono costrette a tornare al lavoro poche settimane dopo il parto. Ancora dalle pagine del Corriere della Sera, quelle dell'economia, sotto la lente di Claudia Voltattorni, bar e negozi stop, buoni pasto se non calano le commissioni. Un po' di dati: ogni anno in Italia vengono utilizzati oltre 516 milioni di buoni pasto da quasi 3 milioni di lavoratori, un giro d'affari da 3,2 miliardi di euro che vede però commissioni fino al 20% a carico degli esercenti. Ecco perché i buoni pasto potrebbero non essere più buoni, dicono le principali associazioni del settore, ANCD Conad, ANCC Coop, FIEPET Confesercenti, Federdistribuzione, FIDA, FIPE Confcommercio, che ieri riunite a Roma per chiedere la revisione del sistema delle gare Consip, a breve la prossima, che negli ultimi anni ha visto commissioni sempre più alte. Tolti oneri di gestione e finanziari, registriamo un deprezzamento del 30%. Ogni 10.000 euro di buoni incassati, gli esercizi ne perdono 3.000. Ancora dalle pagine del Corriere della Sera si parla di inflazione. Bruxelles adesso aiuti più mirati, Yellen con la UE per ricostruire, energie e sostegno a Kiev, oggi piani europei, la Fed. Tassi su finché l'inflazione non cala. Inflazione che ovviamente riguarda qualsiasi tipo di produzione, dagli oli alimentari, compreso quello di girasole, cresciuto addirittura del 65,3%, alle pere più 25,8%, e poi il più 19,2% dei pomodori, come rivelano i dati Istat sui prezzi al consumo per l'intera collettività. La farina cresce del 17,1%, su anche i prezzi di pasta secca e fresca, ma anche quelli del burro, del pollame, dei funghi, delle arance, delle pesche, dei frutti di mare e delle uova, tutti con crescite superiori al 10%, a parte le uova, più 9,2%. Sempre dalle pagine del Corriere della Sera, Tech Agriculture a Napoli, agricoltura digitale, Italia e Israele alleate per rispondere alla crisi. Credo che questo ponte, che oggi parte da Napoli e raggiunge Tel Aviv, non colleghi solo due zone di produzione e modelli agricoli, ma unisca tutto il bacino del Mediterraneo, rispondendo alle esigenze di sicurezza alimentare acuite dalla guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Gianzanti, intervenendo a Napoli, a Tech Agriculture, il forum sull'agricoltura digitale e sostenibile, promosso da Confagricoltura e dall'ambasciata di Israele a Roma, con la partecipazione dell'Università Federico II. Mettiamo adesso da parte le pagine del Corriere della Sera, andiamo su quelle del Sole 24 Ore. In primo piano le misure per la crescita, famiglie, imprese e pubblica amministrazione. Il decreto aiuti finale arriva a 16,7 miliardi. Testo bollinato dal MEF dopo 15 giorni e due consigli dei ministri. Nuove spese da 13 miliardi, sbloccati 3,7 miliardi su 4,5 dei fondi fermati a marzo. Tra le misure, agricoltura e pesca, garanzia al 100% su prestiti entro 35.000 euro e fino a 10 anni. Il decreto aiuti si avvale della deroga prevista dal Temporary Framework europeo sul conflitto in Ucraina e il caro energia, consentendo l'erogazione di prestiti garantiti entro i 35.000 euro per le imprese agricole e della pesca. Il provvedimento varato dal governo prevede così finanziamenti a garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100% in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022. Ancora dalle pagine del Sole 24 Ore, anche qui si parla dell'inflazione, che frena in aprile il 6% con i bonus per l'energia. L'Istat ha rilevato un calo congiunturale dello 0,1% rispetto ai livelli di marzo. Il carrello della spesa accelera a quota 5,7%, trainato dagli alimentari, scrive Enrico Netti. Prodotti alimentari e bevande analcoliche, infatti, crescono ad aprile del 6,4%, il rialzo più alto soltanto dietro ad abitazioni, acqua, elettricità e combustibili e ai trasporti. Sulla stessa pagina, il turismo di alta gamma in Italia vale 60 miliardi, così lo studio ECHA. Nel 2035 il mercato premium in Europa toccherà i 520 miliardi. Il lusso è sempre più il motore del turismo, grazie alle sue ricadute sul territorio e l'effetto leva sulla filiera. Tra il 2030 e il 2035 questo segmento dell'industria dell'ospitalità potrebbe valere in Europa fino a 520 miliardi, contro i 130-170 miliardi pre-pandemia. Per l'Italia si tratta di circa 25 miliardi, che diventano 60 considerando le ricadute sull'indotto. L'Europa è la prima destinazione turistica al mondo e il turismo è un comparto strategico per l'economia europea, ma esiste un grande potenziale anche inespresso nel segmento di alta gamma. Pur rappresentando solo il 2% delle imprese di soggiorno, la fascia alta vale fino a 170 miliardi e genera il 22% della spesa turistica complessiva, grazie a un forte effetto moltiplicatore, spiega Matteo Lunelli, presidente di Alta Gamma e neo presidente di ECHA, l'associazione portavoce presso le istituzioni europee delle istanze del comparto dell'alto di gamma, durante la presentazione della prima edizione della High-End Tourism Study condotto da Bain & Company in collaborazione con Forward Keys, Global Blue e Virtuoso. Ancora dalle pagine del Sole 24 Ore, in mensa arriva il menù stellato e sostenibile, un segnale concreto che va nella direzione della sostenibilità e del benessere, quello che Essilux ha voluto dare ai suoi lavoratori con l'accordo con lo chef stellato Davide Oldani. Infine la ripartenza delle fiere, Verona Fiera in ripresa, ricavi e margini verso i valori pre-pandemia. Le fiere italiane stanno uscendo finalmente dalla lunga convalescenza post-pandemia. Dopo un 2020 drammatico e un 2021 ancora difficile, l'anno in corso sta segnando la vera ripartenza del settore. Lo testimonia il calendario fittissimo di manifestazioni in corso in queste settimane in tutti i quartieri fieristici, tra questi Verona Fiere, che ha visto ieri l'approvazione del bilancio 2021 e la nomina del nuovo consiglio di amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci. Il gruppo veronese ha chiuso l'anno con ricavi a 73,6 milioni di euro, contro i 37,3 del 2020, grazie alla ripresa delle attività nel secondo semestre, e a due fattori decisivi: l'aumento di capitale di 30 milioni approvato dai soci e l'arrivo di 31,2 milioni di euro di ristori governativi a copertura delle perdite subite, spiega il presidente del gruppo Maurizio Danese, giunto al termine del suo doppio mandato, iniziato nel 2015. Il nuovo presidente per il triennio 2022-2025 è Federico Bricolo, nominato ieri dall'Assemblea dei soci, che ha eletto anche i 7 membri del CDA, oltre allo stesso Danese, anche Romano Artoni, Matteo Gelmetti, Alberto Segafredo, Alex Vantini e Mario Veronesi. Questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su ynews.tv.